In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Allora proviamo ancora a dire qualcosa sul discernimento. E naturalmente abbiamo tratteggiato, no, in questi giorni, così a grandi linee, questo tema così importante per la vita cristiana di tutti e che ha a che fare con tutti, no? E, proprio perché il Signore, cioè, noi non lo, non ci parla direttamente, non ci parla direttamente, no? Pensate, ci parla in parole umane, quindi quando si dice l'umano si dice tutta la complessità dell'umano. Quando noi diciamo che questa è parola di Dio, la Bibbia, noi però dobbiamo renderci conto che Dio e che queste parole sono ispirate, noi dobbiamo capire che cosa stiamo cercando di dire, cioè nel senso che quando si va a San Luigi dei Francesi a Roma, questa bellissima chiesa, no, vicino a Piazza Navona, e si entra a contemplare quei due bellissimi quadri di Caravaggio, e quando si va in fondo sulla sinistra, nell'ultima, sei ancora lì, penso di sì, nell'ultima cappella laterale c'è l'ispirazione di San Matteo, no? Per cui c'è Matteo anziano, no? Che chinato sta scrivendo, in alto c'è l'angelo che gli sta dicendo virgola. Vai avanti. E allora, questo quadro straordinario, no? Dei capolavori, dal punto di vista teologico è sbagliato. Poi non era un biblista Caravaggio, non era, no, no, certo, poi dal punto di vista teologico questo straordinario è sbagliato. Perché? Perché per l'Islam, e poi anche nell'Islam c'è tutto un tentativo, ma comunque la dottrina comune è che Maometto ha ricevuto la rivelazione di Dio, no? E lui l'ha trascritta direttamente, tramite l'angelo, direttamente, e lui ha scritto. Per noi non è così. Per noi cristiani la parola di Dio si è detta in parole umane. Cioè in uomini che nella loro storia, nel loro, che hanno espresso quello che hanno colto, che Dio li diceva, ma l'hanno espresso nella loro cultura, nelle parole, così come potevano. Per cui quando Giosuè dice fermati o sole, e il sole si ferma e loro continuano a combattere, vincono, noi sappiamo che non è che il sole si muore. Ma comprendiamo che la mentalità ebraica antica rispetto al cosmo qual era? Era quella di dire che il cosmo è piatto, ci sono le colonne che sostengono la volta del cielo e che il sole durante il giorno percorre la volta del cielo e poi di notte per dei canali che nessuno sa corre per salire e per ripercorrere il giorno successivo. Era la mentalità antica. Quindi vedete, io sto interpretando. Quindi, no? Sto interpretando attraverso quello, tenendo conto della mia mentalità dell'uomo del XXI secolo rispetto alla mentalità, cercando di cogliere. Ecco. Allora, per questo, no? C'è anche quindi il discernimento. Allora, per tentare di poi compiere quello che vi ho detto, no, che cosa dobbiamo mettere a discernimento, con che cosa noi discerniamo e chi fa il discernimento. Quindi la prima domanda è cosa mettere a discernimento. La prima cosa da discernere è il cuore, è il nostro cuore. Giovanni Climaco, che è stato uno dei grandi monaci dell'antichità, diceva che discernimento nei principianti, però attenzione, quando poi i padri fanno questi gradi non sono da tenere in maniera molto, cioè come dire, uno lo fa, poi passa al secondo e il primo lo mette da parte, no? Sono sempre cose che poi ritornano, perché pensate, lui dice il discernimento nei principianti è la conoscenza autentica di sé. chi sono realmente io. Cioè, nel senso, chi sono io nel mio cuore? Cosa mi abita? Cosa mi porto dentro? Per cui, e se volete, è una fase che non si supera mai, perché il nostro cuore è in movimento, no? E tante cose che io credo di conoscere poi cambiano nel tempo, eppure ci sono delle cose di me che nelle situazioni, no, mi scopro di me. La prima volta in cui in una situazione molto particolare della mia vita mi sono sentito, cioè ho percepito con forza di odiare una persona. Ero già prete, mi sono detto, ma io, no? Eppure in quella situazione io, no, ho sentito, ho scoperto qualcosa di me che c'era sempre, ma è venuta fuori in maniera, no? Quindi c'è un lavoro di conoscenza di se stessi, cioè la prima cosa da mettere a discernimento è il cuore. Però a sto cuore bisogna ascoltarlo. Anche Ignazio, nelle regole del discernimento, relativamente alla prima settimana, dice: per avvertire e conoscere in qualche modo ciò che si muove nel cuore. E poi aggiunge: per trattenere i movimenti positivi che vengono dallo spirito e per respingere quelli contrari. Però la prima cosa è che io, no, possa... E attenzione, questo lavoro che ci sembra, e comprendiamo tutti, importante, no? È ostacolato da che cosa? Da quello che André Luff, grande monaco cistercense morto qualche anno fa, chiamava il censore interiore. Cioè il censore interiore è quel superio che in qualche modo ci siamo fatti e ci hanno aiutato a fare, rispetto al quale il buon cattolico certe cose non le pensa neanche, no? Ci hanno detto così perché la brava ragazza, il bravo ragazzo d'Azione Cattolica o di Scout, eccetera, no? Certe cose non le pensa neanche. E uno dice: ma io? No! No, io sono, imparo come l'ha detto, io no, no, certe cose, no? E per cui quando poi queste cose un po' cominciano, no? Una volta in cappella universitaria viene una ragazza di primo anno, no, di quelle brave, no, eccetera, tutta sconvolta, e lui dice: il diavolo, il diavolo, il diavolo, perché no, io sto sentendo delle cose che non mi appartengono, no, non sono mie, non sono mie, cioè che succede? E dice: no, perché io sono stata bocciata a un esame e la mia amica è stata promossa, cioè ce l'ha fatta, e io sto sentendo verso di lei dei sentimenti negativi, no, di invidia, e cioè, il diavolo, no, 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 cioè, tu sei per la prima volta in una maniera così forte della tua vita in cui stai sentendo delle cose che abbiamo tutti, solo che in questo momento, no? Dato che per la prima volta nella tua vita non sei più la brava, la stella, sempre prima, sempre, no? Allora, ecco, cioè, per cui c'è un lavoro, no, se volete, premorale. Poi dopo decido di cosa fare, ma che io possa dentro di me muovere, che dentro di me ci sia di tutto. Perché che ti credi? Di essere qualcuno particolare? Siamo tutti uguali. Noi tutto, di tutto, siamo capaci. No, quello no, no. Ma com'è che è accaduto così? È la follia, no? Quando qualcuno... No, il problema è che nessuno di noi è buono. Ciascuno di noi ha dentro di sé dei desideri di bontà e però anche dentro di sé dei desideri di morte. C'è un monaco italiano che aveva una bella frase, no, che mi porto dentro, cioè che il cammino di salvezza è imparare a vivere senza illusioni e senza vergogne. Senza illusioni e senza vergogne. Perché pensate, no, tante volte ci illudiamo di noi, ci illudiamo di noi, e dall'altra parte, rispetto poi alle situazioni della nostra vita di cui ci vergogniamo, nessuno di noi è buono a tutto tondo. Nessuno, Papa compreso. E questo forse dovremmo ricordarcelo anche per evitare a volte delle mitizzazioni che aiutano uomini e donne anche nella Chiesa a essere considerati padri eterni e madri eterni e poi scoprire che compiono degli abusi. Se noi mantenessimo il senso di fraternità e di custodirci, perché ciascuno può, no? E che a nessuno bisogna fare sconti. Allora, conoscere quello che mi abita, conoscere, già col Siro diceva chi è capace di discernimento, chi sa, toccare con mano la sua finitudine. No, cioè accogliere anche quello che io non so. Uscire dall'illusione che io posso essere tutto e sempre tutto. No, io sono, ma anche non sono. Sono qualcuno e non sono un altro. E fare, come dire, accogliere questo, accogliere che tante cose non sono, alcune cose sono, altre no. Discernere la propria finitudine, sapere quali paure mi abitano, sapere quali paure, perché come sappiamo le paure sono potenti, sono motori potenti di tante azioni che noi facciamo per paura. Per paura. Allora, no, conoscere il proprio cuore, metterlo, saggiarlo, interrogarlo, no? Mettere alla prova se stessi in termini di capire chi sono io, cosa mi porto dentro. Ecco, allora. Diciamo questo è naturalmente questo con la pratica dell'ascolto, un esercizio che viene dalla tradizione monastica è l'esame di coscienza, che però attenzione non è l'esame di coscienza che ci hanno insegnato in preparazione alla confessione, che pure ha il suo senso, no? Ma è piuttosto dire, Padre Spigli che lo diceva appunto, no? Dicendo l'ho già detto, no? Noi non dovremmo andare a dormire la sera senza avere in qualche modo compreso, no? Che cosa mi ha abitato durante il giorno. E fra queste cose, cosa Signore tu mi stai dicendo, no? Ma che cosa mi abita? È l'ascolto di sé, lo stare con se stessi, no? Che vedete è una pratica, non è solo un bel pensiero. Perché uno dice, ah che bello, sarebbe bello, no? Però poi lo fai, no, non lo faccio. No. No, è una pratica. E così come per tante cose della vita noi ci prendiamo giustamente cura, con l'età uno va in palestra perché c'ha mal di schiena, eccetera, e ci va e paga e lo fa, così noi per la nostra vita dovremmo praticare, cioè dei momenti, no? Per quello che c'è possibile, ma quello che c'è possibile farlo, in cui stiamo con noi stessi e con Dio, no? Sì, sarebbe bello, ma lo fai? No. Ora, se questo è l'ambito dell'interiorità, il secondo ambito noi lo chiamiamo dell'esterno, non mi piace dire esteriorità che ha una connotazione più negativa, no? Cioè mettere a discernimento il tempo, le situazioni, le circostanze. Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi al capitolo 5, versetto 21 dice: esaminate ogni cosa, cioè esaminate le cose che vi accadono, le situazioni, cioè ritenete il bene. Bello questo, no? Cioè siate aperti, vedete cosa è. E poi dopo fate discernimento tra ciò che è vita e ciò che è morte. Per cui non è, come dire, l'obiettivo non è riconoscere in maniera assoluta il bene e il male, ma riconoscere il bene e il male nella situazione concreta. Perché certi beni posti, intestati di porre nel tempo sbagliato, si possono rivelare dei mali più grandi. Ricordate, no, il bellissimo passo del Coelet al capitolo 3, in cui c'è tempo e tempo. C'è un tempo per abbracciare e c'è un tempo per astenersi dagli abbracci. C'è un tempo per ridere e c'è un tempo per piangere. No? Eccetera, eccetera. Bellissimo così. C'è un tempo e un tempo. No? Per cui è saper cogliere il tempo giusto, il tempo opportuno. Kairos, no? Momento opportuno, e che chiede un saggiare le situazioni, le circostanze, le persone che ho di fronte. Scusate, ma no, in un processo educativo o in cammino i genitori, il genitore cerca di capire quali sono le parole giuste da dire al momento giusto rispetto al tempo, no? All'età, alla situazione, no? No, devo dire una cosa a una persona, ma se quella persona in quel momento sta incasinata, forse è il momento di... No, sono cose banali, ma sono cose che fanno la nostra vita. Quindi se da una parte è l'interiorità, dall'altra parte è l'esterno di noi, che deve essere messo a discernimento, no? Che deve essere ascoltato per capire la situazione, chi è implicato, il bene possibile. Non il bene assoluto, ma il bene possibile. Un'altra terza realtà da mettere a discernimento è Dio e la sua volontà. Che cosa significa discernere Dio? Credo che il cammino degli esercizi di questi giorni ci aiuta subito a coglierlo, no? Cioè, ma quella visione che ho di Dio è l'autentica? Quanto stanno giocando degli inquinamenti del volto di Dio che mi porto e ci portiamo dentro? Signore, qual è il tuo volto? Sapendo che questo cercate il mio volto, dice il Signore, è qualcosa di un cammino di tutta una vita. Per cui è un, anche qui c'è un discernimento, no? Da una parte il nostro volto di Dio che in qualche modo cerchiamo, che abbiamo intuito a 30 anni, a 40 anni, a 60 anni, eccetera, dovrebbe essere diverso da quello che avevamo a 5 anni, no? Perché, cioè, nel senso più profondo, più, dove abbiamo capito anche quello che pensavamo fosse volto di Dio ma non gli appartiene, dove a volte sono tante nostre proiezioni su di Lui. E la sua volontà, attenzione, è un discorso molto complesso quello sulla sua volontà, e che solo accenniamo, perché innanzitutto è un discorso anche abbastanza un po' difficile, perché noi tiriamo fuori la volontà di Dio quando proprio non possiamo fare altrimenti, no? Cioè della serie e si è fatta, insomma. E che possiamo? Avremmo fatto diversamente. Facciamo la volontà. Anzi, quando dire prepariamoci a fare la volontà di Dio, uno si prepara, no? Cioè, perché sa che la mazzata arriverà. Una delle cose peggiori che ci possa accadere è fare la volontà di Dio. Ma sto Dio che vuole? Sto Dio che vuole? Beh, intanto dovremmo sempre ricordare che noi ci siamo perché Lui ci ha voluti. Noi viviamo perché Lui ci ha chiamati alla vita, ci ha voluti. E tra l'altro questo dovrebbe anche aiutarci a, come dire, ad elaborare tante volte le nostre storie in cui, anche rispetto alle storie rispetto ai nostri genitori che ci hanno voluti, abbastanza, poco, sai, anche la frase molto che è simpatica che a volte si dice, sai cara, che mamma e papà non ti aspettavamo proprio, no? E uno dice, ma allora non avete voluto, sono stato un problema, e com'è questa cosa qua, no? Questa è la vita, questa è la nostra vita, no? che è la nostra storia. Però se già, per dire, nella nostra storia di voleri umani più o meno, no, uno percepisse e sperimentasse che Dio mi ha voluto, alla fine, no, la storia, mia storia è sempre una storia umana. Però in questa storia Dio mi ha voluto, io ci sono perché Dio mi ha voluto. Mi ha voluto, mi vuole e mi vorrà, sempre bene. Per cui discernere la volontà di Dio è prima di tutto cogliere nella mia vita e custodire quei segni in cui il Signore mi sta dicendo io, tu e io e te, no? Ci siamo in relazione sempre, perché io ti ho voluto e ti vorrò sempre. E soprattutto nei momenti in cui nella nostra vita ci sembra che nessuno ci voglia. Bene. Allora è importante discernere questa sua volontà. Ora sto andando molto velocemente, ma poi fra l'altro vi dico anche che sto seguendo delle riflessioni di Sabino Chialà, sul discernimento. Lui ha scritto un libretto e anche in internet ci sono delle conferenze proprio su questo tema, per cui con calma, tornando a casa, andando in macchina, cioè su YouTube potete trovare Sabino Chialà sul discernimento. E il priore di Bose, quindi c'è su YouTube, si trova anche, poi c'è anche un librettino della Chicca Ion, ora. E come si discerne? Cioè con che strumenti si discerne? Beh, il libro del Siracide al capitolo 17, versetti 6-7 dice: discernimento, lingua, occhi, orecchie, cuore diede loro Dio per pensare, li riempì di scienza e di intelligenza e mostrò loro il bene e il male. Questo versetto è bellissimo. Discernimento, lingua, occhi, orecchi, cuore diede il Signore loro per pensare. E attenzione, lo dà a ogni persona e potremmo dire che lo dà a ogni cristiano e cristiana. Per cui non è che nella comunità cristiana ci sono quelli che sono chiamati a pensare e gli altri solo ad eseguire. Questo dobbiamo, no? E soprattutto voi dovete sottolineare con forza. Discernimento è della comunità cristiana, cui ciascuno poi ha il suo ministero per il bene degli altri, ma nessuno è sopra gli altri. Queste cose qui le dico anche ai preti e anche dai vescovi quando si sta. Per cui il discernimento, il Signore a tutti ha dato testa per pensare, poi dobbiamo ascoltarci, poi in una comunità ci sarà colui che avrà il ministero di dover prendere una decisione, ok, ma lo fa nella comunità, non sopra la comunità. E quindi lingua, occhi, orecchi sono tutti riassumibili nel cuore. Quindi per cui se da una parte il cuore è quello che deve essere messo a discernimento, il cuore è anche quello che ti serve per fare discernimento. No, cioè nel senso che a volte ci viene da dire, senti, io ti chiedo di pensare su questa cosa, ma mettiti una mano sul cuore. Cioè della serie, pensaci con la profondità, non così, mettendo in gioco tutto te stesso. No? La tua intelligenza, il tuo sentire, la tua volontà, tutto. No? Quindi è il cuore che deve fare, che è lo strumento del discernere. Un cuore che però, come dire, si allena a, cioè ad si allena a che cosa? Si conforma, va in sintonia con quel manuale che noi abbiamo visto della ricerca di Dio, che sono le Sante Scritture, la parola di Dio. Perché è un cuore che a contatto con la parola, come dire, si coinvolge con il cuore di Dio che ci è rivelato prima di tutto nella parola di Dio, prima di tutto nella parola di Dio. Per cui veramente lo sforzo che la Chiesa, e questo luogo è un luogo che grazie a Dio, no, la parola da tanti anni e ha avuto, no, tante persone di grande valore, grazie a Dio, Martini, uno solo per tutti, ma tanti altri, no? dice questo sforzo di, come dire, familiarizzarci con la parola, lasciarci lavorare con la parola. E attenzione, il cuore che sta a contatto con la parola, portato da una comunità, dalla chiesa, eccetera, eccetera, e dall'altra parte a contatto con che cosa? Con la realtà concreta degli altri, con la realtà concreta delle persone, con le vite delle persone. Quindi non è solo la parola, no? Ma in dialogo, io mi metto il mio cuore che sta discernendo, si sta lasciando lavorare dalla parola e dalla concreta realtà delle persone. Pensate, un esempio di una persona che cerca di discernere e quindi mettendo insieme, tentando di mettere insieme, non ci riuscirà, quindi avrà bisogno di un aiuto superiore, ma da una parte la parola e dall'altra parte la concreta realtà della persona, chi è? Giuseppe, che quando si ritrova davanti la sua promessa sposa che gli dice sono incinta ma non di te, ma dello Spirito Santo, faccio a credere, cioè voglio dire, ti credo, ti voglio bene, ma come faccio a crederci? E perché cosa, da dove, cosa vuol fare Giuseppe poi alla fine, no? Dice, ha scelto un altro, cioè voleva ripudiarla, no? Voleva ripudiarla, cioè da una parte voleva dire, prendo atto che non scegli più me, no? Cioè, e dall'altra parte in segreto, cioè voleva ripudiarla. Però sapeva bene che il Levitico, il Deuteronomio dice che la donna, l'uomo sorpreso in flagrante adulterio, no? Per cui voleva ripudiarla in segreto, perché le voleva bene e non voleva esporla, no? Non è che gliela paidava, però una si portava il marchio per tutta la vita, no? Per cui voleva, vedete, mettere insieme. Poi ha avuto un'illuminazione che gli ha detto rimani in questa storia, eccetera, eccetera, no? Però per dire sta tentando di mettere insieme il bene di una persona a cui vuol bene con la parola di Dio. Ecco, quindi, ultimo, ecco, ripeto, qui stiamo veramente soltanto dando delle pennellate, come a me piace fare, ma poi, lì, con Sabino sicuramente trovate più profondità, e chi fa il discernimento? Ciascuno di noi, ciascuno di noi è chiamato a fare il discernimento, nella comunità, cioè con l'aiuto degli altri, e se volete negli esercizi avete sperimentato proprio anche grazie al colloquio che un fratello, una sorella vi hanno offerto, un accompagnamento in questi giorni, la possibilità di lavorare, noi siamo noi i primi, però di avere un aiuto di un fratello o di una sorella che, dove nel dialogo l'altro, l'altra mi rimandava delle cose per il mio discernimento. Poi alla fine sono io che faccio il discernimento e sono io che devo prendere le mie responsabilità e le mie decisioni. No, permettetemi, a me non piace per niente la parola direttore spirituale, perché nessuno deve dirigere la nostra vita. Nessuno. Dobbiamo essere noi responsabili della nostra vita. L'altro ci accompagna, è un fratello, a volte che hai il volto quasi di un padre o di una madre, ma è un fratello e una sorella, non decide lui. Ha fatto malissimo nella Chiesa queste cose, malissimo. E attenzione, c'è anche tanta gente che lo cerca, perché è più facile che, piuttosto che starci a pensare e dire cosa devo fare, fai così, ok, no, me l'ha detto, è più facile, no, allora ecco, ciascuno di noi nella Chiesa è ultimo, ma non ultimo in senso di importanza, aiutati dallo Spirito Santo, che nei nostri cuori, con noi, no? Cerca di indicarci, no? Ispirarci verso la via della vita. Bene, allora buon pranzo, ci vediamo oggi pomeriggio per l'ultima meditazione.